Bentrovati! Oggi un appuntamento speciale, particolare. Mi fanno compagnia il professor Giulio Tarro, medico virologo, e Pietro Ratto, ex docente, storico e naturalmente scrittore. E invito entrambi, bentrovati!
Buongiorno,
Salve!
buongiorno.
Eccoci. Allora, con Pietro Ratto e con il professor Giulio Tarro, noi oggi parliamo di una tematica molto importante, insomma, se ne parla ormai da mesi, la pandemia e il virus, il SARS-CoV-2 che da mesi ha letteralmente preso la nostra vita e ci sta un bel po' strapazzando. Insomma, credo che questo sia il termine più giusto. Ha cambiato letteralmente il nostro modo di vivere, le nostre abitudini e anche purtroppo ha segnato marcatamente la nostra vita perché, insomma, di Covid sentiamo parlare anche in termini sanitari e medici. Quindi, subito, visto che ci sono anche due libri all'attivo, anzi, per meglio dire, ce ne sono tre. Uno è il libro del professor Giulio Tarro, In Virus Veritas. E gli altri due invece sono del professor Pietro Ratto, e cioè l'industria della vaccinazione e cronache di una pandemia. Quindi si parla di pandemia a tutto tondo. Io lascerei subito il professor Giulio Tarro darci un po' la sua definizione attraverso il libro, naturalmente, e anche da un punto di vista medico-scientifico. Di che cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando a distanza esattamente di un anno di un'epidemia comunicata dai cinesi all'Organizzazione Mondiale della Sanità che riguardava una polmonite respiratoria, una polmonite che riguardava l'infiammazione di tipo epidemico che avveniva in una città di 11 milioni di abitanti, Wuhan, e in particolare veniva già comunicato non solo la polmonite, ma in particolare che esisteva un agente eziologico che era praticamente un virus simile a quello che alcuni anni addietro era circolato a partire da Hong Kong con una sindrome respiratoria acuta grave.
Ecco, in questo caso, professore, naturalmente a tutte quante le persone che così hanno sostenuto nel tempo che un virus non esiste, insomma, possiamo dire che c'è un virus, cioè, o comunque c'è qualcosa che viene identificato come SARS-CoV-2.
Ma io su questo sono molto preciso, nel senso, rifacendomi ovviamente alla prima comunicazione dei cinesi sulla sindrome, il 31 dicembre del 2019, e dopo una settimana esatta la comunicazione che questa era legata a un coronavirus, c'è anche da dire che, visto che oggi già siamo, diciamo, a 2 settimane, quasi come allora, un anno addietro, è stato anche comunicato quasi contemporaneamente dall'Australia prima e dalla Germania dopo, in particolare l'Università di Berlino, in cui c'era stato non solo l'identificazione del virus in colture di tessuto, però questo lavoro australiano, in particolare dal paziente zero, o dal primo loro paziente, diciamo, con questa sindrome, e hanno fatto al microscopio elettronico anche le foto del virus. Mentre a Berlino i ricercatori dell'istituto che si diciamo, trattavano il primo caso tedesco parlavano già di una possibilità di un metodo diagnostico secondo le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Bene, quindi naturalmente in questo caso parliamo di una situazione pandemica e questa situazione sappiamo bene, anche perché ne abbiamo parlato diverse volte con Pietro Ratto, insomma è una situazione che ci ha completamente destabilizzato, no Pietro? Sappiamo bene che stiamo vivendo ancora, come dire, una situazione che è pesante, particolarmente tu l'hai indagata a tutto tondo, diciamo così, in cronache di una pandemia. Poi, ovviamente, andando qua e là a toccare tutte quante le varie sfaccettature, anche quella scolastica, perché insomma, ricordiamo che tu, sei un ex docente, quindi anche questa è una questione che ti tocca da vicino.
Sì, certo. Diciamo che ne ho parlato soprattutto per quanto attiene alla documentazione reperibile rispetto a questi primi 9 mesi. Parlo di primi 9 mesi perché questo libro è uscito, se non erro, a novembre-dicembre e si ricollega al libro precedente che è L'industria della vaccinazione, in cui mi sono messo lì a ripercorrere tutta la storia delle più grandi case farmaceutiche. Ecco, questi primi 9 mesi sono stati effettivamente un incubo, ma caratterizzati da una mole enorme di informazioni e disinformazione, di allarmismo, di minacce, di insulti reciproci, di teorie, tesi e controtesi, tesi e antitesi, intimidazioni legate a istituzioni di fake, come si chiamano, delle task force che avrebbero dovuto e di fatto lo stanno facendo, gestire la questione delle fake news cosiddette. Ho più volte sottolineato come in realtà questo fenomeno della fake news faccia particolarmente paura a un potere che ha fatto di tutto per tirar su individui nelle scuole attraverso la formazione scolastica, individui con una bassissima capacità riflessiva e critica e quindi facilmente soggiogabili. Stile elettore ideale, no? In modo da poter far credere qualsiasi cosa e ottenere il consenso facilmente. Poi ecco che nel momento in cui si affaccia una forma di informazione alternativa, ci sono teorie contrastanti, come per esempio quella del professor Tarro, che di fatto non cantano la stessa canzoncina che canta il resto del coro, allora si comincia a temere, a partire con le denunce o le intimidazioni, proprio perché la paura è che, insomma, si sa benissimo che si ha a che fare con un pubblico particolarmente manipolabile e quindi c'è bisogno di urlare più forte o da una parte o dall'altra per tirarselo appunto dalla propria parte, no? Ognuna delle due fazioni, diciamo così.
Sì, certo. E infatti, appunto, volevo chiedere al professore se lui, il professor Tarro, se anche secondo lui, diciamo, queste informazioni, attualmente anche credo, sono date in modo scorretto, cioè se c'è un'informazione non propriamente consona per quello che riguarda la parte scientifica.
Ma io credo che, per quanto ho anzi detto, che mi riferivo alla comunicazione dei cinesi e quello che era seguito già a livello, o per così dire, globale, abbiamo già parlato dell'Australia e della Germania, ma ovviamente anche l'Istituto Pasteur immediatamente è stato in grado di identificare lo stesso virus. E poi praticamente io mi sono sempre rifatto alle notizie cinesi che chiaramente erano allora le notizie che circolavano fra gennaio e perlomeno la prima parte di febbraio, prima di implicarci a noi come paese, praticamente a partire il 21 febbraio, anche se diciamo due sudditi cinesi erano stati identificati a fine gennaio e il virus variante cinese era stato già isolato allo Spallanzani. Quindi questa è anche una questione di come il virus già fosse in circolazione, per così dire, con l'onda della pandemia. Però io presumo che proprio per restare nei termini scientifici, ovviamente avendo come punto di riferimento le comunicazioni cinesi, sottolineare poi per l'interesse che c'è stato immediatamente dei colleghi americani che avevano avuto il virus, si può dire, dalla sera al mattino, mi riferisco ovviamente dalla Cina che le aveva comunicato direttamente al CDC, al Centro di Malattie Contagiose americano, a Bethesda, al sobborgo di Washington, massimo. E quindi in sostanza c'era già la possibilità di poter seguire scientificamente questa situazione, senza sovrapposizioni, per così dire, si fa per dire, nostrane che erano iniziate soprattutto con il blocco dei voli provenienti dalla Cina, sia per Fiumicino che la Malpensa, non pensando che contemporaneamente fossi poter arrivare dalla Cina, da tutte le altre capitali europee, ma anche per esempio da Dubai. Quindi in un certo senso già questo era stato partire col piede sbagliato, e i famosi tuttologi, diciamo, che comparivano in televisione parlavano che difficilmente questo virus poteva arrivare da noi in Italia, che sì, era scontato che dal 21 febbraio poi eravamo noi in piena epidemia.
Sì, certo. Io volevo fare una domanda ad entrambi, cioè sempre riguardo a questo discorso dell'informazione o della manipolazione dell'informazione, dal momento in cui, appunto adesso il professor Tarro faceva riferimento ai famosi virologi che sono sempre in televisione, mentre dovrebbero essere altrove a fare magari meglio il loro lavoro e a non darci delle notizie così allarmanti come hanno fatto in questi mesi. Però allo stesso tempo, appunto, anche dal professor Pietro Aratto volevo capire, insomma, se effettivamente, cioè a livello di comunicazione, quindi il messaggio che viene dato è un messaggio ansiogeno, cioè a che cosa si sta assistendo, quindi da un punto di vista scientifico e da un punto di vista di comunicazione anche.
Ma sicuramente l'allarmismo è stata una caratteristica dominante di questa forma di informazione, anche se è difficile stabilire con oggettività fino a che punto, visto che abbiamo comunque a che fare con una questione che non siamo ancora riusciti a capire adesso, soprattutto chi cerca di farlo in un modo un po' critico, quanto sia effettivamente grave e quindi quanto richiedesse tutta una serie di norme e restrizioni che sono state predisposte. Ho sentito dire più volte che questo è un metodo che viene utilizzato da sempre, che quindi è giusto così. In realtà la fenomenologia della stessa quarantena è una fenomenologia, storicamente parlando, in evoluzione, o se vogliamo anche in involuzione, e si configura in maniera sempre più rafforzata, sempre più coercitiva, se vogliamo, e anche invasiva, tanto più aumentano le informazioni gestibili e elaborabili nei confronti dei cittadini. Vorrei ricordare che il termine stesso quarantena nasce intanto da un concetto, quello dei 40 giorni, che guarda caso sono i 40 giorni della durata del diluvio universale, sono i 40 giorni delle piene pericolose, della fase pericolosa di piene nei fiumi della Mesopotamia, sono i 40 giorni che Mosè trascorre sul monte Sinai ad aspettare le famose leggi di Dio, sono i 40 giorni che Gesù passa nel deserto, la quaresima in attesa della Pasqua e di 40 giorni, in ricordo anche di questo, e la quarantena, che prende il nome da questo, nasce proprio quando, non come quarantena, perché inizialmente nasce come trentina, si chiamava così, nel 1377, quando Ragusa, che era da considerarsi un po' la quinta Repubblica Marinara, oggi è Dubrovnik, adottò per la prima volta questo, in piena peste, la peste del 300, la peste nera, adottò per la prima volta questo dispositivo, bloccando tutte le navi che arrivavano al proprio porto in una zona ben precisa. Già precedentemente Venezia aveva fatto lo stesso, nel senso che aveva vietato l'ingresso nel porto alle navi straniere, proprio in seguito a questa questione dell'emergenza. Ma Dubrovnik, o comunque Ragusa all'epoca, fece di più, non le respinse semplicemente, le tenne in quarantena, anzi lì per lì in una trentina, stettero 30 giorni prima di poter definitivamente permettere al personale di scendere sulla terraferma, e poi fu proprio Venezia nel secolo successivo, nel XV secolo, ad allungare questo periodo a 40 giorni, proprio nell'ottica, proprio nel rispetto di questa concezione quasi sacra del allora, i 40 giorni hanno una radice, diciamo, culturale e medica, che è quella di una prescrizione di Ippocrate, il quale sostiene che 40 giorni siano la lunghezza della fase, la durata, no, di un periodo, che è quello in cui la malattia acuta si può manifestare. Alla fine, entro i 40 giorni, una malattia acuta deve manifestarsi, altrimenti, a questo punto, semmai si tratta di una malattia cronica, ma non acuta. Ecco, questa idea di 40 giorni, e tra l'altro questa distinzione, no, tra malattia acuta e malattia cronica, che ancora adesso esiste nella medicina, ispira poi queste teorie, perché insomma aspettiamo 40 giorni per vedere se la peste si manifesta o no. E a quel punto comincia una fase che però andrebbe un pochino indagata meglio, perché che cos'era la quarantena? Intanto a livello di popolazione, tutti gli appestati, i contagiati venivano collocati in quelli che poi si chiameranno lazzaretti, ma anche questa è una deformazione di un termine, quello della cattedrale di Santa Maria di Nazareth, che si trovava su un'isola della laguna di Venezia, in cui vennero all'inizio concentrati tutti quelli che erano stati contagiati dalla peste, nazaretti, lazzaretto, il termine poi viene modificato e storpiato così. Ma cosa accade? Che in quarantena finivano i malati, non i sani, come invece è accaduto oggi. Nel senso che al nostro tempo siamo rimasti chiusi dentro tutti. Ora, questo è anche comprensibile. All'inizio del Novecento, quando ormai i vaccini giravano parecchio, il vaccino del vaiolo aveva già un secolo, all'inizio del Novecento si sviluppò il famoso metodo Leicester, che era il metodo che un medico di quella città inglese adottò diciamo, in contrapposizione al vaccino. Invece che vaccinare, visto che c'era già un grandissimo fermento antivaccinista dall'inizio dell'Ottocento, o comunque dalla metà dell'Ottocento, quando in Inghilterra diventa obbligatorio, e quindi per dire che il Novax non è un fenomeno di questi anni, ecco, proprio per questo lì si prova a fare una cosa di diversa: non li si vaccina, la popolazione non viene vaccinata, ma viene bloccata, cioè, o meglio, vengono catalogati, ben identificati e fermati i malati, ma non si fermavano i sani. Per le vie di Venezia, di Genova e delle grandi città del 3-400 europee, le persone venivano sì controllate per vedere se fossero sane o no, ma questo controllo era, dicevo, proporzionale ai metodi con cui le si poteva identificare. Teniamo conto che i cognomi nascono all'inizio del secondo millennio, quindi dall'anno 1000 in poi, e che la catalogazione dei cognomi in una documentazione ben precisa, e nello specifico all'interno dei registri delle parrocchie, perché per molto tempo è andata solo così, viene deliberata soltanto dal Concilio di Trento, e quindi nella seconda metà del Cinquecento. Quindi è chiaro che le persone non potessero essere identificate granché, quindi giravano, venivano controllate nel caso in cui manifestassero qualche problema, ma insomma era molto diverso da oggi.
Sì, e invece il professor Tarro, a proposito di quello che stavamo appunto dicendo, di questa informazione fatta a 360 gradi, 24 ore su 24, a tamburo battente, chiamiamola un po' come vogliamo, però anche molto ansiogena, dai virologi che sono diventati dopo le star della televisione, insomma, gli assoluti protagonisti. Cosa ne pensa lei, professore?
Ma innanzitutto penso sia importante cosa è successo a marzo, perché proprio a noi interessa in particolare quello che è successo con le zone rosse, in particolare della Lombardia e poi anche di altre 14 province, in cui alle ore 18 c'era questo bollettino di guerra. poi questa comunicazione così ansiogena, nel senso che io il 6 marzo ho su richiesta di un comitato scolastico nazionale una lettera proprio indirizzata ai genitori per quanto riguarda appunto i loro figli che ancora potevano frequentare e che in particolare essere proprio il contrario della paura e quindi la possibilità di suggerire loro, non dico una visione rosea della situazione, ma perlomeno di non andare incontro a quello stress che d'altra parte già di per sé abbassa la difesa immunologica e quindi apriva la porta non solo al Covid-19, ma anche ad altri problemi, in particolare a microrganismi, problemi di inquinamento e così via. E quindi questo penso che sia stato l'alternativa. E quindi questa alternativa di tranquillità, di cercare appunto di evitare l'ansia in dei numeri che venivano dati. Così non c'era in particolare la questione di poter fare inizialmente delle differenziazioni fra i soggetti che venivano ricoverati, i soggetti che morivano, i soggetti che in quel momento non erano ancora dimessi e quindi non c'erano dei guariti. Quindi c'era una situazione veramente da fare paura. Infatti io già prima del virus in veritas parlavo di questo virus della paura, in sostanza. Per tutta, io, a parte che virologo, ho una specializzazione in malattie nervose e mentali, e quindi mi permette di vedere le cose, diciamo, con un
Sì.
certo, per così dire, non distacco, ma perlomeno, diciamo, in maniera di poter essere dal piccolo a pensare anche all'aspetto dei nostri neuroni, dei
Ma
nostri
infatti io ho
cervelli.
anche una curiosità, a proposito proprio della sua carriera, no? Lei è medico da tantissimi anni, tra l'altro ha, come diceva appunto lei, anche delle specializzazioni diversificate. Che idea si è fatto di questa situazione? Cioè, immagino che in situazioni particolari, quando una persona è medico anche di grande esperienza, ne capitino durante l'arco della carriera. Ma mai come in questo periodo si assiste a una paura, nei confronti della propria salute? Oppure ci sono state altre situazioni analoghe?
Ma io direi che per quel che riguarda la nostra situazione, perché dire, nel nostro decorso di vita, quindi la restringiamo rispetto al passato, in cui giustamente prima, come accennava Ratto, c'è stato questo problema, diciamo, dal vaiolo alla peste bubonica e eventualmente ad altre epidemie, e col fatto che il denominatore comune era quello di isolare il paziente e poi ovviamente della famosa quarantena, che fortunatamente però nel caso dell'attuale epidemia era legata inizialmente alle famose 2 settimane, il periodo di incubazione che poi a cui corrisponde, poi visto che si poteva anche restringere ai 10 giorni. Però quello che penso che era importante a questo punto è quello che mi avevo già cercato per giunta non solo di dire, ma di scrivere in italiano e in inglese, perché chiaramente è preferibile non solo andare online sulla la rivista dell'Ordine Nazionale dei Biologi, ma anche avere, diciamo, delle riviste straniere, in particolare, credo, quella a maggiore diffusione. Io mi riferisco non tanto a quelle più di grosso nome, ma a quelle che vanno in particolare in Asia, quindi Cina, India, e quindi praticamente abbiamo già la metà della popolazione del mondo, in cui è possibile a questo punto poter suggerire già da allora quelle che potevano essere le proiezioni di questo virus che, essendo, diciamo, imparentato con quella della prima sindrome respiratoria acuta e grave, che era quella del 2002-2003, a partenza da Hong Kong, a quelle che poi eventualmente si era visto, diciamo, nel Medio Oriente, la famosa, diciamo, SARS-CoV-2, che però aveva più un andamento a macchia di leopardo, solamente qualche episodio epidemico come quello della Corea del Sud, che però erano state fin dall'inizio bloccate con gli anticorpi dei soggetti guariti e anche la ricerca degli anticorpi monoclonali. Cioè io già, questo è già fine gennaio, io ho detto e ho scritto appunto questa possibilità in proiezione. Tant'è vero che poi quando finalmente si sono ricordati di me, che avevo già, per così dire, contrastato il colera a Napoli, scoperto la causa del male oscuro o della malattia, per così dire, respiratoria dei bambini legata a un virus, e poi chiaramente essendo stato come primario del Cotugno il primo a occuparsi in Italia delle nuove metodiche per la diagnosi dell'AIDS, come eventualmente addirittura in prospettiva della terapia, per non parlare dell'ultimo ventennio con le influenze dalla aviaria alla suina, quindi avevo ovviamente la mia esperienza, quindi era possibile proiettare immediatamente non solo la diagnosi, ma anche eventualmente la terapia, e questo sarebbe stato sì, il sistema migliore per, cosa dire, per rimuovere almeno il parametro paura, questa componente che sì, sicuramente era quello che purtroppo è girata con maggiore informazione, se vogliamo.
Chiaro, e ancora gira peraltro, quindi insomma lo sappiamo molto bene quali siano i parametri purtroppo ai quali siamo stati abituati, perché insomma, se un'abitudine è vero che in 21 giorni si può delineare, dopo così tanti mesi ormai siamo veramente più che abituati a quello che ci sta capitando. Però tutta quanta questa storia potrebbe avere un epilogo. L'epilogo viene ricercato nel vaccino. Io insomma, adesso so che vi trovo assolutamente preparati su questo argomento, sia Pietro Ratto, che tra l'altro è anche artefice di un libro che è Industria della vaccinazione, dove si ripercorrono storicamente malattie importanti per le quali si è trovato il vaccino, ma naturalmente si finisce inevitabilmente sul vaccino del SARS-CoV-2 che invece è molto osteggiato. Quindi volevo capire il parere di entrambi. Pietro, vuoi cominciare tu?
Ma dunque, sicuramente la questione dei vaccini pone problemi. Beh, io non sono assolutamente novax o antivaccinista, nel senso che io semmai sono convinto che debba essere garantita la libertà di vaccinazione rispetto a questo problema, che, ripeto, è un problema che dalla metà dell'Ottocento si diffonde in tutta Europa, a partire dall'Inghilterra, quando i governi delle più grandi nazioni, a partire dall'Inghilterra, delle più grandi nazioni europee, decidono di rendere obbligatorio il vaccino di Jenner, sulle cui origini mi esprimo in questo libro, particolarmente e inquietantemente sconosciute, perché che cosa abbia fatto effettivamente Jenner non si sa, alla luce soprattutto dei commenti e degli scritti che vengono prodotti successivamente anche da grandi medici e scienziati, relativamente proprio al fatto che nonostante si studi a scuola che Jenner abbia inoculato nei primi due bambini su cui ha fatto l'esperimento del siero vaccino, appunto, da cui il nome, quindi di mucca contagiata dal vaiolo, tra l'altro patologia che per le mucche era tutt'altro che grave. Ecco, nel momento in cui questo siero preso dalle piaghe infette delle mucche contagiate e inoculato nel bambino, ha prodotto gli anticorpi, eccetera. Però, a parte anche le controindicazioni gravi, perché si creano pian piano situazioni anche di morti e di problematiche collaterali molto gravi, che portano la gente proprio a dire: io non ho nessuna intenzione. C'è da sottolineare che invece molto presto in ambito accademico nazionale e internazionale si comincia a sostenere che la cosa sia andata probabilmente in un modo diverso, che Jenner abbia in realtà fatto un passaggio precedente, abbia preso il siero da un cavallo con il vaiolo, l'abbia passato, abbia contagiato delle mucche, poi dalle mucche all'uomo. Però anche questo non è molto chiaro per tutta una serie di motivi, tra i quali il fatto che appunto alla fine degli anni 30 del Novecento uno studioso americano, se non erro, ha riscontrato il fatto che con il vaiolo bovino il siero vaccinale in circolazione ormai da più di un secolo non aveva assolutamente nulla a che fare, non c'era nulla di bovino che si richiamasse a quello. Ma il discorso che immagino volevi in qualche maniera citare tu è chiaramente quello relativo a quanto gli interessi delle case farmaceutiche possano avere a che fare con questa situazione. Ed è chiaro che, soprattutto alla luce di tutto quello che ho dovuto così accumulare di dati e di situazioni gravi all'interno della storia di queste case farmaceutiche che sono diventate delle multinazionali potentissime, alla luce di questo non sto certo dicendo che il vaccino non serva, per carità, anzi il libro documenta molti aspetti in cui è servito e come. Tra due eserciti che si scontravano, l'esercito di vaccinati vinceva su quello dei non vaccinati per una serie di problemi. Ricordiamo che lo stesso Cortés nel 500 vince sugli aztechi perché gli passa il vaiolo, altrimenti non ce l'avrebbe fatta per una serie di motivi. Però sicuramente una serie di allarmismi o di esagerazioni funzionali a rendere i vaccini il più possibile commercializzabili e a diffondere il più possibile, insomma, può essere sicuramente messa in conto. Vorrei solo ricordare che cosa dice Tommaso del Garbo, medico del tempo della peste nera, è considerato addirittura un esculapio redivivo, rispetto al modo con cui va affrontata questa malattia, insomma lo stato d'animo, la disposizione d'animo con cui affrontarla. Quanto alla letizia della mente, del pigliarsi piaceri et diletti, et stare allegro dell'animo, dobbiamo sapere che niuna cosa è migliore di questa, ma i diletti e i piaceri si vogliono pigliare con ordine. In primo, non debbe l'uomo pensare nella morte, ovvero aver passione di persona, di nessuna cosa si contristi, ma abbiasi il pensiero sopra di cose dilettevoli e piacevoli et giocose, e tal tutto si deve fuggire la malinconia, e non si deve usare con moltitudine di genti, e debbe si usare in belle magioni, in belli giardini, nel tempo da ciò nei quali siano erbe di buoni odori, et viti e salci, et massimamente quando le viti fioriscono e via di seguito. È interessantissimo perché la questione viene approfondita bene, ma insomma pensate alle cose più belle, cercate di vivere in un ambiente sano, all'aria aperta, gioendo di ciò che vi circonda, eccetera, e che è esattamente l'opposto del vivere nell'ansia, nell'agitazione, chiusi in casa senza poter neanche prendere la luce del sole o un po' una boccata d'aria.
Sì, certo. Il professor Tarlo che cosa ha da dire invece in merito al vaccino per il SARS-CoV-2?
Ma io innanzitutto direi che siccome è iniziata come epidemia, l'epidemia diciamo ha un problema di terapia, perché un vaccino è un mezzo di prevenzione. Per cui io ecco perché fin dall'inizio ho detto che era importante fare la sieroterapia, perché erano gli anticorpi quelli là prodotti dai soggetti guariti e quindi a maggior ragione potevano funzionare con i soggetti affetti inizialmente dalla malattia o soprattutto in fase clinica, visto che dal momento che non c'era questa diffusione, per così dire, degli anticorpi di questo plasma particolare, ovviamente diventava un fatto da poter utilizzare inizialmente delle medicine, per così dire, se non antivirali come punto di riferimento, ma sicuramente che funzionavano nella terapia. Ecco, perché dico questo? Perché dalla sieroterapia abbiamo avuto la possibilità di avere un vaccino temporaneo, la profilassi, perché tutto sommato che succede? Che noi riuscivamo per la malattia degli anticorpi e questi anticorpi possono essere utilizzati per neutralizzare il virus nei soggetti chiaramente non solo che stavano in fase critica, ma anche come hanno fatto gli Stati Uniti, che hanno fatto la sperimentazione, l'hanno approvata per i dati che hanno avuto e l'hanno utilizzata come profilassi, quindi come vaccino temporaneo per 35.000 operatori sanitari. Quindi questi sono i dati che sono importanti. E ovviamente nella profilassi rientra il fatto della possibilità di un vaccino. Oramai siamo, chiaramente siamo a un anno dalla comunicazione dell'epidemia cinese e quindi in un anno c'è tutta la possibilità oggi di poter cominciare, per così dire, ad avere delle risposte, addirittura a un vaccino che inizialmente negli Stati Uniti c'erano ben 23 progetti, tutti per un vaccino, quindi, e non uno solo per dire per un antivirale, come dire l'importanza di questa visione di prevenzione che c'è stata. Allora, ovviamente poi questo si è svolto in tutto il mondo e quindi noi abbiamo addirittura avuto la prima notizia ufficiale di un vaccino proprio direttamente dalla Russia, addirittura. Il primo vaccino comunicato è stato quello russo. Poi successivamente, anche se non ci sono state le comunicazioni ufficiali, ma abbiamo saputo che anche i cinesi avevano più di un vaccino e questi vaccini venivano utilizzati già, per esempio, per l'esercito, quindi per l'armata rossa cinese. E poi praticamente sono venute finalmente le notizie che a fine luglio c'era già un vaccino di un progetto italo-inglese che veniva utilizzato addirittura clinicamente per prove, cioè per la sperimentazione direttamente su cavie, tra virgolette, umane, quindi su volontari direttamente nel primo, per così dire, ospedale infettivologico della nostra capitale. Quindi tutto questo poi ha comportato successivamente alla bomba, per così dire, che è arrivata a novembre con questi vaccini cosiddetti, si parla di vaccini genetici, perlomeno vaccini che hanno utilizzato un nuovo sistema che era stato studiato per giunta soltanto già da un paio d'anni fa in Pennsylvania, la possibilità oppure in particolare di avere i cosiddetti RNA messaggeri, cioè questa è la molecola che praticamente prende dal DNA, dalla nostra molecola della vita per intenderci, e porta il messaggio per la produzione delle proteine. Ecco, questo è in particolare il problema dei nuovi vaccini. Allora, in un certo senso, qualche tentativo di questi OGM, perché poi sono degli OGM, era stato già fatto ed era stato un pochino, per così dire, bloccato, o diciamo da buon pensanti, non sapendo in proiezione cosa ci sarebbe potuto poi aspettare. Mentre nel caso specifico, il RNA messaggero di questi vaccini si è presentato come il toccasana, sono stati praticamente già subito accaparrati dalle nazioni, quindi con moneta, si può dire, esonante già in pagamento, per così dire, per questi vaccini. Ma questi vaccini, ovviamente nuovi, hanno dei problemi. Rispetto a quelli che avevamo accennato prima, a quello russo, a quelli cinesi, al progetto e quindi a quello italo-inglese, che poi eventualmente è diventato quello, per non fare nomi, dell'AstraZeneca, e poi eventualmente si è successo in contemporanea, quello italiano propriamente detto, con la differenza di poter utilizzare un vettore, per così dire, un virus, diciamo, benigno per l'uomo, che è capace sempre di infettarlo, che gli fa, per così dire, da vettore a portare invece una parte proprio di quel coronavirus, di quel Covid-19, che è quello responsabile dell'aggancio, per così dire, alle nostre cellule, propriamente la chiave per penetrare nelle nostre serrature cellulari. Ebbene, questo qua allora è la famosa spike, questa protrusione del coronavirus e quindi del Covid-19, che viene veicolato da un adenovirus, che poi è il concetto che avevano utilizzato anche i russi, utilizzando, se non sbaglio, proprio un adenovirus però umano. O mentre invece il progetto, detto inizialmente italo-inglese, utilizza delle cellule di scimpanzé, sempre con l'adenovirus, per così dire, coltivato, e in particolare quello oramai, diciamo, esclusivamente italiano, parla invece di cellule di gorilla anziché dello scimpanzé, ma l'adenovirus è sempre il vettore di queste proteine, diciamo, del Covid-19 verso cui noi dobbiamo produrre gli anticorpi. Quindi una forma, se vogliamo dire, classica di vaccino, che poi erano quelli che sono stati ultimamente utilizzati per l'ebola, questo vettore, rispetto eventualmente a quello che conoscevamo sui vaccini o inattivati, cioè lesi in maniera che non potessero, per così dire, essere lesivi, e quindi in un certo senso però noi potevamo produrre gli anticorpi che neutralizzavano l'eventuale virus o microorganismo che eventualmente ovviamente potevamo incontrare in natura, e allo stesso modo si guardava anche quelli attenuati, è stata la grande scoperta di Aber-Sabin, che erano virus, per così dire, indeboliti nelle loro funzioni di poter arrivare al sistema nervoso, ma passavano attraverso il digerente dove si replicavano, e addirittura potevano dare addirittura un'epidemia immunitaria, se vogliamo. Ecco, diciamo, allora questa importanza di utilizzare virus, per così dire, attenuati nella loro parte lesiva, è diventata, ecco, un fatto molto importante nella produzione vaccinale. Ora però dobbiamo anche fare questi famosi vaccini genetici, che vuol dire che loro danno, o per così dire, una informazione che loro avvicinano specularmente dal DNA per andare nelle nostre cellule, che debbono da una prima fase produrre queste proteine virali, verso cui però noi contemporaneamente produciamo poi gli anticorpi che neutralizzano l'eventuale, per così dire, virus che potremmo incontrare. Ecco, diciamo, qual è il problema. Il problema è che poi non sappiamo eventualmente che cosa succede in un futuro che potrebbe essere non necessariamente vicino, perché noi sappiamo, come lo dice lo stesso, così dire, bugiardino di questi vaccini, che non devono essere usati in gravidanza. Se una volta che viene somministrato non si può pensare a un concepimento non prima di 2 mesi, e poi ci sono degli altri problemi che sono, per così dire, molto simili a tutti i vaccini, la possibilità di dare delle allergie, però c'è qualche altra cosa che dice che possono aggravare determinate malattie in corso, vedi influenza, oppure eventualmente la possibilità invece di poter addirittura dare delle malattie autoimmuni. Ecco, c'è tutta questa serie, per così dire, di situazioni che però questi case farmaceutici sono, come dire, preoccupate di non avere nessuna responsabilità, mentre, diciamo, uno è costretto, si fa per dire, a vaccinarsi. Quindi,
sì, anche perché, professore, lei da medico, insomma, lo sa molto bene che il vaccino viene dato in primis proprio alla sua categoria. Quindi, insomma, ci saranno probabilmente delle persone che non vorranno vaccinarsi, quindi non è questa ovviamente la sede per parlarne, visto che sono ambiti legali, no? Però è chiaro che chi non vorrà farlo, presumibilmente, insomma, si troverà anche in una piccola situazione problematica laddove, insomma, potrà magari essere ricattato nel lavoro, potrebbe accadere questa situazione.
Ma, diciamo, io direi che senza diciamo andare molto, diciamo, per così dire, nel condizionale, purtroppo si sa bene che già sono state in giro delle circolari in cui sicuramente si paventa che, per esempio, se uno ha delle funzioni direttive le potrebbe perdere se non fa il vaccino, e così via, per così dire, come dire, una cosa tira l'altra. E così questo può essere una cosa molto più diffusa, questo sistema, diciamo, apparentemente non di obbligo, ma alla fine è un sistema coercitivo. Anch'io, per esempio, che sono una persona che ancora va in giro per il mondo e c'ha anche molti rapporti, anche a livello, per così dire, o editoriali, o eventualmente di associazioni, con parte, ovviamente mi piace sempre viaggiare, per cui io chiaramente sono costretto a farmi il vaccino, perché certamente alla fine ci saranno dei blocchi alle frontiere se uno non è vaccinato, come se si faceva prima per il vaiolo. Ormai il vaiolo era praticamente scomparso, delle eccezioni, e quindi in un certo senso però la vaccinazione per il vaiolo veniva fatta, era la prima cosa che si chiedeva alle frontiere, e direi di più, anche diciamo con un vaccino normale antivaioloso, però c'era il problema a effetti collaterali chiaramente minimi, però c'era la possibilità di un caso su 50.000 di encefalite, che non è poi una cosa
certo.
banale.
Qui meriterebbe un punto anche la questione della democrazia, Pietro, nel senso che ribadire i significati profondi di una democrazia e non di imporre un obbligo, in questo caso vaccinale, sarebbe cosa buona e giusta, però magari, ecco, appunto, è un po' come dicevamo prima, no? Si va un po' fuori tema rispetto a quello che avevamo indicato come il principale, cioè quello del virus, del vaccino e della nostra salute.
Ma è anche vero che da un lato gli aspetti dei diritti sono fondamentali, dall'altro lato bisogna capire fino a che punto l'emergenza possa portare addirittura a soffocarli. Ci sono delle cose che non mi spiego da ignorante quali sono, logicamente, come per esempio, ho il dubbio, ma sicuramente il professor Tarlo può chiarirmelo, il dubbio che i vaccini a tecnologia mRNA, che quindi diciamo sono su base genetica, diciamo così, e quindi consistono in questo inserimento di questa sequenza sintetica di RNA all'interno dell'organismo, come tali non dovrebbero, e infatti mi sembra di aver letto che sia così anche sui vari bugiardini, non dovrebbero insomma essere controindicati per gli immunodepressi. Se è così, se gli immunodepressi possono essere vaccinati in questo modo, direi che cada forse l'unica o la principale motivazione dell'obbligo vaccinale, nel senso che normalmente quando si parla di questo obbligo si sostiene che sia dovuto al fatto che non tutti si possono vaccinare e che bisogna in qualche maniera andare incontro ecco, alle persone che hanno questo genere di problemi. No? Ecco. Quindi mi chiedevo se per caso in questa situazione, perché a questo punto si potrebbe davvero pensare che proprio per questo motivo chi non fosse non si trovasse nella volontà di farlo potesse evitarlo basandosi su questo punto. È vero che si sostiene che d'altro canto non si abbiano le certezze rispetto al fatto che sugli immunodepressi possa funzionare, ma questo temo, come sappiamo e come diceva anche prima il professore, temo che sia una certezza che manchi anche nei confronti degli altri, e quindi come ho avuto occasione tempo fa di dire, io non credo che, non so se il virus abbia fatto il salto dall'uomo, cioè dall'animale all'uomo, ma sicuramente il salto dall'animale all'uomo l'ha fatto il concetto di cavia, ecco, quello direi che sia stato un salto effettivamente, come si può dire, riscontrabile, ecco.
Sì, ai noi, direi. Professore,
ma io penso che eventualmente credo giusta l'osservazione sul fatto che se uno è immunodepresso bisogna anche però vedere in cosa consiste questa immunodepressione, la possibilità eventualmente che noi sappiamo di fare dei richiami che in maniera che sia magari inizialmente per i soggetti che sono, si fa per dire, immunodepressi, sicuramente questo primo vaccino, per così dire, RNA messaggero, ha bisogno di un richiamo proprio come modalità. È ovvio che nel caso specifico anche una prima vaccinazione già funziona per alcuni soggetti, ci vuole il richiamo dopo 3 settimane per dire che eventualmente c'è la possibilità di essere immuni perlomeno per un certo periodo, che praticamente varia forse almeno fino a 8 mesi, per quanto viene detto. Sicuramente con quelli che sono i vaccini più diciamo tradizionali si presume che almeno questo tempo sia sicuramente molto più lungo, ma questo poi entriamo tutto in un'altra situazione che va chiaramente analizzata, e direi che forse a questo punto, se c'è più di un vaccino, ci dovrebbe essere pure la possibilità della scelta del vaccino che uno può andare incontro. Per esempio, già in Inghilterra, che hanno cominciato dall'8 dicembre col vaccino, o col primo vaccino, per così dire, di tipo, chiamiamolo, genetico, loro già però hanno avuto la possibilità a fine dicembre, quindi quasi praticamente 3 settimane dopo, già di poter scegliere, nel senso che anche l'AstraZeneca, cosiddetto, diciamo l'AstraZeneca, è stato approvato nel Regno Unito. Da noi invece siamo per ora con il secondo vaccino genetico che è appena arrivato, e in un certo senso c'è la possibilità anche per chi non fa economia, come i napoletani, come sono risultati, diciamo, più soggetti vaccinati rispetto alle quote che erano arrivate. Nel caso particolare, ovviamente, dobbiamo sempre essere in grado di poter poi aspettare questo diciamo, nuovo vaccino, diciamo, tradizionale, che però deve essere prima approvato non solo dall'Europa, ma anche dall'Italia, e quindi eventualmente poi possiamo scegliere.
Io da ultimo ho una curiosità che vorrei girare al professor Tarro, visto che ha lavorato con Sabin. Che cosa avrebbe detto Sabin di una situazione come quella che stiamo vivendo?
Ma io penso che Sabin, lui stesso, per la sua storia, ha intervenuto con il suo vaccino antipolio quando già c'era un vaccino del suo paese che era già praticamente ampiamente distribuito. Lui allora, eravamo in periodo, diciamo, della cosiddetta cortina di ferro, ha utilizzato il suo vaccino, che aggiunta non si chiamava Sebi, ma si chiamava Chumakov, da suo collega che l'aveva distribuito nella loro Unione Sovietica e nei paesi satelliti. Praticamente ha dovuto aspettare che ci fosse 100 milioni di soggetti per poi eventualmente avere l'approvazione anche degli Stati Uniti, e poi, come sappiamo, anche da noi nel 63 è potuto iniziare, diciamo, il vaccino orale. Pensate che l'importanza però del vaccino orale di Sebi rispetto a quello inattivato, non solo per l'aspetto, diciamo, intellettuale, come è stato formato questo vaccino, per così dire, attenuato, ma soprattutto come si fa passare dall'iniezione allo zuccherino, per così dire, per la via orale, per i bambini africani, i bambini del centro Sud America, del sud-est asiatico, quindi fondamentalità. E poi c'è stato però una piccola, diciamo, variazione su questo ad attuare le case farmaceutiche. Il professore sempre non ha voluto niente, penso, non l'ha brevettato.
Bene, no, qui anche la differenza, no, Pietro, tra le case farmaceutiche e invece chi veramente si adopera per il bene comune. Però anche qui sarebbero discorsi amplissimi da fare, no?
E purtroppo anche molto anacronistici, diciamo, perché purtroppo, insomma, abbiamo anche ormai una forma mentis indotta dalla scuola, per cui nessuno fa niente per niente, bisogna cercare di trarre profitto da qualsiasi cosa. Diciamo che comunque quello scontro tra quei due vaccini all'epoca si diciamo inquadra perfettamente in quella che è quello che è il clima della guerra fredda e della tensione tra i due blocchi. Tutto ciò che potrebbe costituire progresso e che però nello stesso momento può comportare anche grandi guadagni, grandi incassi, viene poi rimodulato in chiave politica e quindi in chiave finanziaria. Man mano che gli anni passano, sin dalla nascita dei primi vaccini ad oggi, le grandi famiglie, le grandi dinastie economico-finanziarie riescono a mettere le mani su queste cose, e delle piccole farmacie in cui magari si vendeva la morfina, il primo ritrovato così importante per poter curare il dolore, insomma, placare il dolore di varie patologie, diventano molto velocemente delle multinazionali, dei colossi enormi, spesso tra l'altro come si può dire, non in competizione, ma anche se apparentemente sembra così, molto spesso riescono a mettersi d'accordo in modo da spartirsi la torta, che è un concetto che non è soltanto passato in questo ambito, ma in generale in tutti gli aspetti della politica economica, ma soprattutto del mondo degli affari, in cui si capisce molto bene, come diceva Rockefeller, che farsi la guerra, insomma, entrare in competizione è il vero peccato del mercato e dell'economia del nostro tempo.
Certo, allora credo che possiamo salutarci, chiaramente credo che abbiamo anche esaurito un po' tutti quanti gli aspetti di questo tema e quindi, non so, dite voi, abbiamo
Ce n'è
chiuso?
tanti,
Ce n'è
cosa
tanto,
abbiamo
ormai.
detto?
Ok, allora ci
Non
salutiamo qua.
esauriremo mai.
Ricordando quindi il libro del professor Giulio Tarro, In Virus Veritas, e i due libri del professor Pietro Aratto, Industria della vaccinazione, Cronache di una pandemia, editi tutti da Biblioteca Edizioni, vi ringrazio naturalmente e ovviamente ringraziamo anche tutti quanti coloro che ci hanno seguito fino a qui.
Bene, allora,
Arrivederci.
arrivederci.
A risentirci, professore. Alla prossima.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.